La tre posti americana per la Luna, così come è stata soprannominata la navicella Apollo, ha il suo primo collaudo senza uomini a bordo il 26 febbraio 1966. Un Saturno 1B la immette nella curva di un breve volo nel cui corso il motore principale dell'astronave, al quale saranno affidati i compiti più importanti delle future missioni, viene acceso, spento e acceso ancora una volta. La NASA è soddisfatta della prestazione generale dei sistemi del veicolo. Il suo direttore associato, George Mueller, dice ai giornalisti:
Should we hesitate to exploit the first step? Should we withdraw in fear from the next step?
Il primo passo nel programma dei voli pilotati Apollo è stato felicemente compiuto.
Il progetto Apollo significa anche sul piano strategico militare la produzione di razzi vettori che possano stare alla pari a quelli più potenti dell'arsenale missilistico sovietico. Il lancio suborbitale della capsula Apollo permette per la prima volta ai giornalisti specializzati di osservare da vicino la nuova astronave. Il modulo di comando che ospiterà l'equipaggio, il modulo di servizio in cui sono alloggiati fra l'altro l'SPS, il motore principe del complesso, i razzi per l'assetto di volo, le cellule combustibili che costituiranno la principale fonte di energia per i sistemi di bordo e il sistema di controllo ambientale. Apollo dunque ha avuto il suo primo battesimo nello spazio e fra le tante voci di commento una in particolare va registrata, quella del nume tutelare della missilistica americana, il dottor Werner von Braun.
L'arrivo di un uomo sulla Luna, egli dice, costituirà una delle più significative tappe della conquista dello spazio. È essenzialmente una delle più complicate e difficili imprese scientifiche, tecniche e di ingegneria mai tentate dall'uomo. L'America, entro gli anni 70, come ha chiesto il compianto presidente John Kennedy, sarà in grado con il Saturno V, ormai in fase avanzata di allestimento, di collocare nello spazio carichi veramente pesanti, 110.000 kg in orbita terrestre e 40.000 kg da spedire verso la Luna, assieme ad un equipaggio umano, si intende.
Countdown, 16 marzo 1966, ore 11:41. Gemini 8, equipaggio Neil Armstrong e pilota collaudatore civile David Scott, maggiore dell'aeronautica militare, parte dalla rampa di lancio di Capo Kennedy, iniziando la caccia alla Jena 101 minuti dopo che il veicolo bersaglio si è regolarmente inserito nell'orbita prevista. Le emozioni di quel lancio vengono vissute dagli ascoltatori italiani attraverso la voce del corrispondente della RAI, Ruggero Orlando, che così commenta.
Neil Armstrong e David Scott stanno per andare a caccia. Una partita di caccia da fantascienza. Presaga di favolose costruzioni avveniristiche, oppure Dio ci liberi. Modello di una guerra romanzesca in cui uomini e armi si inseguono nel vuoto a scontrarsi e a distruggersi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
A 6 ore dal lancio, mentre la Gemini 8 sorvola il Pacifico, la Jena è a soltanto 50 metri. Il go per l'aggancio viene comunicato agli astronauti dalla nave di rilevamento Ross Victor. L'operazione si completa con successo. Il muso conico della Gemini 8 è entrata nel collare del docking della Jena e l'inseguitore e l'inseguito sono diventati un unico complesso. Tutto procede come da manuale, ma alle 18:42, dopo 27 minuti dall'aggancio, le spie rosse di bordo segnalano emergenza. Mentre la Gemini a Jena e sulla Cina meridionale, il complesso inizia un rullio che diventa ben presto di 36 gradi il secondo. Per Scott ed Armstrong sono momenti drammatici. La violenza del rullio è tale che pare che tutto stia per spezzarsi. Il centro di Houston decide un immediato undocking. L'operazione riesce, ma è subito evidente che è proprio nell'astronave che si è verificato qualche cosa di grave. La Gemini infatti continua a girare su se stessa, sebbene ormai staccata dalla Jena, ad una rivoluzione al secondo. Le comunicazioni radio peggiorano perché le antenne risentono degli sballottamenti della macchina impazzita. Il rientro nell'atmosfera si è reso ormai necessario. Nell'emergenza si è dato fondo al 75% di carburante. È impossibile continuare il volo. Armstrong e Scott vorrebbero continuarlo, ma Houston ordina il rientro. Alle 22:22 Gemini 8 ammara a 500 miglia dall'isola di Okinawa nel Pacifico. La missione compiuta, i nastri magnetici che hanno registrato quei terribili momenti non vengono messi a conoscenza del pubblico. Top secret. C'è qualcuno che avanza l'ipotesi che, visto che tutto è avvenuto nello spazio aereo cinese comunista, un segnale radio possa avere fatto impazzire gli strumenti e i controlli dei due veicoli spaziali. Ma dopo si saprà che non vi sono state congiure o misteri. La causa prima è stato il cattivo funzionamento di uno dei razzi che regolano l'assetto della Gemini 8.